Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 18 aprile del 2026. Sono un po' spettinato, ma migliorerò per la trasmissione di lunedì, mettiamola così. Allora, il punto fondamentale di tutti quanti i giornali di oggi, ieri era uno sciopero, per quello non c'eravamo, e noi non abbiamo fatto sciopero, ma abbiamo preso una giornata di vacanza, mettiamola così, visto che sui giornali ce n'erano due o tre, peraltro importanti, però insomma già che c'eravamo ci siamo fatti un sonnellino di più. Beh, insomma, la questione fondamentale di oggi è l'apertura dello stretto di Hormuz, così titolano i giornali, alcuni, quelli di destra, dicono addirittura il colpo di Trump e dall'altra parte invece Repubblica, l'Iran riapre Hormuz. Una cosa è certa, quella questione che apparentemente ci sembrava folle, e cioè che gli iraniani chiudevano Hormuz, poi arrivavano gli americani, lo chiudiamo anche noi, cioè chiudevano una cosa già chiusa, dava il senso di essere una mossa folle, ma tanto folle non era, come tante volte noi interpretiamo le cose di Trump giudicandolo da quello che dice più che da quello che fa. E in questo senso la chiusura del stretto di Hormuz, ma anche da parte degli americani, faceva comprendere agli iraniani che sarebbero stati più o meno strangolati commercialmente e vediamo a chi resiste di più, come la gioco del pollo, non so come si chiama, con le due macchine che vanno verso il burrone, vediamo quale delle due evita il burrone per prima. Il problema è che c'era una terza macchina che nel burrone stava andando in ogni caso per colpa di queste due folli che si inseguivano, uno un po' più folle dell'altro, diciamo che tra americani e persiani non iraniani. Sappiamo bene da che parte stare, e la macchina europea, comunque, nella sua inanità, sembrava essere quella che ne avrebbe pagato le maggiori conseguenze. Ovviamente, quando si è riaperto lo stretto di Hormuz, oggi ci hanno spiegato che una ventina di petroliere sono passate, anche perché non è una cosa che si ristabilisce in pochi secondi. Il traffico delle petroliere è un traffico importante: una petroliera non può stare vicina all'altra, non è che si possono mettere in fila indiana, vom, e ce ne andiamo via tutti insieme. E questo è l'elemento, diciamo, politico fondamentale della giornata, e ognuno lo potrà leggere come gli pare. Tra l'altro, Trump sta facendo e stanno facendo filtrare sui giornali americani e ovviamente anche di tutto il mondo l'idea che si sarebbe vicini a una pace definitiva, o meglio definitiva, a una tregua più solida, mettiamola così, perché si sta trattando sul nucleare, che è la vera cosa che neanche le ultime dichiarazioni di Trump hanno fatto capire, che i 450 kg di nucleare di uranio arricchito al 60% sono il motivo. Ciao Laura e ciao Daina. Questi 450 kg devono scomparire. La verità oggi fa una sintesi riguardo a questi 450 kg e dice che varrebbero 20 miliardi di dollari. E in realtà non è che gli americani si comprano 20 kg di uranio arricchito, ma si sarebbero sbloccati 20 miliardi che oggi sono bloccati dei fondi iraniani. Quindi datemi, vi blocchiamo Hormuz, vi bombardiamo, vi togliamo 20 miliardi che abbiamo bloccato, e a questo punto si potrebbe riuscire ad avere un accordo su questa. Ciao Marina, beh, addirittura Idro, sei troppo buona. Si potrebbe avere questo accordo così sintetizzato in maniera icastica dalla verità. Mentre gli americani giocano questa partita con gli iraniani, e dall'altra parte, tra l'altro anche un po' con grazie a Vito del tuo badge. Oltre a questa partita, che è fatta anche dalle mediazioni degli asiatici, addirittura si va a mediare a Islamabad. Qual è il paese che media oggi la grande guerra mondiale? Islamabad. Cioè, voi vi rendete conto che siamo in una specie di delirio dal punto di vista della inesistenza e della inefficacia del ruolo diplomatico, quello militare lo davamo per scontato europeo. Però gli europei si vedono, Starmer, Macron e Meloni, forse Sanchez, non me lo ricordo, e si vedono, ciao Lauretta Benci, grazie per il badge, si vedono tutti quanti e decidono di fare i cosiddetti volenterosi. E i volenterosi che cosa sarebbero? Sarebbero delle navi della marina costosissima, potentissima, europea, e che viene tenuta semplicemente nei nostri porti da far vedere così in lontananza, e questa marina si occuperebbe di rendere un po' più libero lo stretto di Hormuz dopo che è finita la guerra e forse anche dicono sminarlo. Calcolate che gli italiani hanno degli dragamine e quindi potrebbero anche utilizzare delle due navi italiane per la bonifica dello stretto di Hormuz dopo che i grandi hanno giocato e voi ripulite il terreno. Allora, noi possiamo pensarla in tutti i modi che vogliamo, Trump è un folle, gli iraniani, come penso io, sono mostruosi nella loro autocrazia dittatoriale e soprattutto nella loro violazione di qualsiasi diritto e principio di libertà di questo terzo millennio. Però il punto è un altro, il punto è che in questo contesto noi facciamo i volenterosi che non hanno peso economico, non hanno peso militare, non hanno peso economico. E poi vorrei anche fare un'altra domanda a questi volenterosi, che facciamo? Prima cerchiamo l'ONU non ci sta, poi ci mettiamo d'accordo con un perimetro che non si riesce a capire da chi è fatto, comandato dagli inglesi e dai francesi. Beh, insomma, è una vicenda piuttosto triste del peso di un continente a cui io sono affezionato e che penso che sia importante da mantenere, diciamo, solido, ma che in questa vicenda ha dato segno di essere completamente allo sbando. Cioè, non è che questo giustifichi le follie degli altri, ma siccome le follie degli altri ci possono essere, avere un continente non allo sbando è ancor più utile. A maggior ragione si ritenga, come fa oggi Giuliano Ferrara, un folle, un pazzo, uno che fa dichiarazioni incredibili di Trump. A maggior ragione uno pensa di avere dall'altra parte un contesto di persone ragionevoli. Invece abbiamo Starmer che rischia, lo leggo oggi sui giornali, di perdere il suo posto perché aveva nominato Mandelson, che era amichetto di Epstein nelle cose più turpi, gli dava documenti riservati e Starmer lo sapeva. E non stiamo parlando di un grande leader inglese. Abbiamo Sanchez che ha la moglie Begonia che rischia il carcere per aver utilizzato gli uffici del marito per fare business. Abbiamo Macron che ha una posizione che è piuttosto imbarazzante, non si riesce a capire, va a trattare con Putin e lo mettono nel tavolo lungo, poi dice che vuole mettere i soldati perché le cose che ha detto Macron, se noi le mettiamo in fila, sono dette meglio, sono dette in francese, ma sono quelle di un ubriaco come quelle degli americani, solo che l'ubriaco noi non lo consideriamo tale perché si mette in giacca e cravatta e parla in maniera un po' più involuta rispetto a Trump, ma le cose che ha detto in politica estera Trump sono micidiali, la NATO è morta, poi la NATO ci serve, i russi dobbiamo trattare, poi dobbiamo invadere la Russia, insomma le ha dette di tutti i colori, eppure lo prendiamo in grande considerazione. Ma poi la cosa fondamentale di tutti questi signori è che oggi questi signori rappresentano soltanto una minoranza del loro elettorato, perché il loro elettorato è totalmente dall'altra parte, quindi non contano nulla, non rappresentano nulla, dicono follie e noi ce la prendiamo con il folle che dice altrettante follie e con le sue possibili sconfitte al midterm che non sono ancora avvenute perché oggi mi sembra che abbia preso 80 milioni di voti. Vabbè, insomma, è una storia raccapricciante di come ci si riesca a costruire su questo un mito o in negativo o in positivo. Altro mito, è inevitabile parlarne perché oggi tutti i giornali ne parlano, anche se in maniera ridotta rispetto ai giorni scorsi, è questo fenomeno di Ilaria Salis, attaccata dalla Luca Carelli, e quindi oggi la Braghieri sul giornale dice il finto femminismo di una femminista, oppure il dubbio, Travaglio scatena la Lucarelli perché ovviamente la Salis è il più forte avversario non solo della Schlein ma del loro adorato Conte, intendo adorato da Travaglio. E poi invece in maniera un po' più analitica il riformista inizia a parlare di poker di donne che ancora sui quali non avevo riflettuto ma bastava fare 2 più 2 per arrivare a questo 4, cioè che le quattro grandi regine intorno alle quali si muove la politica italiana sono Giorgia Meloni che è Presidente del Consiglio e Sava Sandir mi sembra un attore rilevante. Elly Schlein è la segretaria del partito di maggioranza di opposizione più importante e che è candidata di fatto ad essere il successore della Meloni primaria a parte. E poi abbiamo Marina Berlusconi che sta gestendo la partita fondamentale del riassetto di Forza Italia che tutti voi avete sentito in queste zuppe. Ciao Rita Iovacchini, grazie per il tuo badge e grazie Elisabetta anche a te. E poi l'altra è la Salis che è come possiamo dire, l'underdog fino a un certo punto con Manolo Blahnik che si candida a essere il volto pulito diciamo di una sinistra non estrema. Quattro donne nella politica italiana, devo dire che è una considerazione interessante metterle insieme, lo sapevamo tutti, ma gli articoli sono anche questa roba qua. Giannini continua sulla scia di di Michele Serra che dice fate un programma a sinistra più che una leadership, perché siccome adesso si sostiene che la leadership, siccome non ce l'hanno, non è importante, sono importanti le idee, e poi se fossero state importanti le idee e già fatte le idee avrebbero chiesto una leadership, come se, ed è una cosa veramente che solo quelli di sinistra non riescono a comprendere, le idee, i fatti, le opere passano sugli individui. Tu puoi avere le idee più belle del mondo, ma questa è veramente una concezione platonica e marxista della politica. La politica viene fatta dagli esseri umani, viene fatta, e Silvia o Ilaria Salis, Silvia Salis, come si chiama, la sindaca di Genova, io non so quali idee abbia, non riesco a capire neanche quelle peraltro della Schlein, a parte qualche diciamo gesto retorico, ma è una che già con la sua presenza, già con le sue foto, già con le sue iniziative, beh, insomma racconta un mondo, e questa cosa qui la sinistra non la vuole capire in questa specie di concezione platonica delle idee che sono diverse rispetto al mondo della realtà. Peraltro c'è un pezzo fantastico oggi di Langone che distrugge non la Salis, ma la musica techno e la musica e il rave, diciamo che rave non era fatto in piazza, dicendo quella è la musica elettronica che distrugge il neurone, tant'è che se la senti a bassa volume non ti fa e non ti dà nessuna sensazione. Comunque, lasciamo perdere Langone, che è sempre stupendo nel suo conservativismo rurale e antico, che io adoro, e ritorniamo a Giannini, che appunto ci dice come dobbiamo fare presto, come diceva quel titolo della Gazzetta o del Mattino dopo il terremoto irpino. Insomma, sempre questa frase fatta. E tu, quando leggi oggi Giannini, capisci che loro sono bravissimi a distruggere gli altri, ma sono pessimi a costruire un'idea di governo, perché non si riesce a capire che cosa dica. Fate presto, cercate di avere idee, fate un programma. Tutte quelle robe, quelle formule vuote che peraltro vanno in una direzione mal scritta che secondo me è totalmente incomprensibile. Affari loro, per carità. C'è una seconda questione molto interessante, secondo me, che tira fuori oggi la verità, cioè che sono stati taroccati i dati dell'Istat, non per colpa dell'Istat, ma per una società che fornisce le ricerche di mercato all'Istat riguardo alla violenza di genere, perché si sarebbero rivolti ad una società che avrebbe avuto una, diciamo, analista sempre sulle questionari della parità di genere, che avrebbe completamente stravolto i dati perché era un attivista. Quindi, quando voi vedete quei titoli sui giornali, l'Italia, gli italiani sono patriarcali, eccetera, secondo quello che oggi dice la verità, deriva dal fatto che l'Istat ha aggregato dei dati e delle ricerche che sono state fatte in maniera scorretta da alcuni analisti che avevano un bias politico su questo. Beh, io la trovo una cosa stupenda, e ogni volta quando vedo queste ricerche sul sentiment, sulla cosa, penso a quante manipolazioni ci possono essere in buona o cattiva fede, e questo forse è uno di quei casi di cattiva fede. Oggi lo trovate sulla Verità con tutti i dettagli. Poi c'è una questione finanziaria fondamentale che non è le borse che ieri sono rimbalzate, il petrolio che scese 100 dollari per il passaggio delle navi da Hormuz, perché su quelle cose se ci state appresso un giorno va una maniera e l'altro va in un'altra. La cosa fondamentale è quello che succede nel Monte dei Paschi di Siena, dove ha vinto con 8 consiglieri contro 7 una maggioranza fatta dal passato amministratore che si chiama Lovaglio e un piccolo azionista che aveva l'1-2% del Monte dei Paschi che si era messo contro il gigante Caltagirone. E qui bisogna vedere che cosa dice il giornale di Caltagirone con Roberto Napolitano, e lì dice una cosa chiarissima che forse vi darà il senso di quello che avviene nei prossimi giorni, e cioè che il presidente del nuovo Monte dei Paschi di Siena dovrebbe andare alla minoranza, perché con 8 consiglieri contro 7, quelli che hanno vinto oggi, mando vanno. Questo è il racconto che oggi leggo sul giornale di Caltagirone e che probabilmente è la via per pacificare la governance di questa banca, dove hanno vinto quelli che non avrebbero dovuto vincere secondo i pronostici. Mentre noi ci facciamo queste pippe, gli americani fanno le trimestrali, cioè i conti trimestrali di quanto hanno reso le prime 6 banche. Le prime 6 banche americane hanno avuto utili trimestrali per 47 miliardi di dollari. In 3 mesi hanno fatto 47 miliardi di dollari. È una cosa pazzesca, pazzesca, e converrebbe sempre pensare che mentre noi ci facciamo le pippe, quelli fanno un botto di soldi, e su questo botto di soldi un modello di business del quale forse noi europei siamo un po' lontani. La banca è uno strano ircocervo, un po' pubblico, un po' privato, pubblico quando fallisce, perché per carità, se lasciamo fallire una banca perché tu che hai depositato quei soldi rischi di perderli, quindi in buona fede uccidi il risparmio dei privati, e dall'altra invece è privata quando fa un sacco di soldi. La mediazione tra questo essere un animale a due facce o due teste è il grande tema che un liberale si dovrebbe porre. Mi sono dimenticato che sul Monte dei Paschi la stampa oggi invece ci dice che ci potrebbe essere un nuovo colpo di scena, e cioè che il gruppo Monte dei Paschi e Mediobanca, che si fonderanno e che controllano col 13% dei generali, potrebbero subire un nuovo risico, e cioè inglobare e unirsi al Banco Popolare di Milano, che guarda caso ha votato per questa nuova maggioranza. Quindi si forma veramente il terzo polo bancario dopo Intesa, dopo Unicredit, Montepaschi, Generali, Mediobanca e Banco Popolare di Milano ne farebbero veramente un piccolo grande attore, ovviamente piccolo rispetto al mondo, ma grande rispetto alla dimensione italiana, e staremo a vedere. Ci diamo appuntamento domani, come sempre. Grazie a Sandra Sieff per il badge che hai acquistato, e grazie a voi per seguire sempre questa zuppa di porro. Vi ricordo 17, 18, 19 luglio a Maratea. Tra poco avrete tutte le istruzioni per come arrivare a Maratea, la ripartenza, che sarà una ripartenza fenomenale e diversa dal solito, con masterclass e tavole rotonde all'aperto in questo favoloso anfiteatro, e quindi ci vediamo a Maratea. No, ci vediamo domani. Ciao.